questi? Ah, è quello di concerto.
Sì, sono andati in
TV. Buonasera. Benvenute, benvenuti a scuola. Siamo per intraprendere il 21esimo itinerario di questo viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale e ci troviamo, come ben sapete, ancora di fronte al paesaggio intellettuale della letteratura del Corano e il filo conduttore che ci lega a questo vasto e complesso argomento è rappresentato dalla trattina dei racconti con i quali la tradizione islamica illustra la vita di Muhammad, che è il protagonista del libro del Corano, un testo che prende forma, e per quello che lo incontriamo, alla metà del VII secolo, quindi in età alto medievale. L'itinerario della scorsa settimana si è concluso con l'episodio della prima conversione eccellente e ora sulla scia di questo episodio riprendiamo il cammino. Guardate sul punto 1 del repertorio, intorno all'anno 616 avviene il primo episodio importante per la storia della nascente comunità islamica, cioè la conversione di un personaggio autorevole, Omar Ibn al-Khattab, che appartiene alla oligarchia della Mecca e che in un primo momento è un accanito persecutore di Muhammad, ma poi si avvicina al messaggio delle rivelazioni e diventa un seguace della nuova fede. Sarà, dopo la morte del profeta, il secondo califfo, il secondo successore, il califfo Omar, dal 634 al 644. Intorno alla conversione di Omar, che risulta un fatto strategico e politico molto importante per lo sviluppo dell'Islam, la tradizione narra un racconto leggendario in cui, come abbiamo già ricordato la scorsa settimana, si dà una risposta mitica sulla ragione della conversione di Omar, che sarebbe avvenuta grazie alla magia della parola. E su questo concetto vengono fatte di solito molte considerazioni di tipo poetico, anzi, che sono quelle che in un percorso di didattica della lettura della scrittura interessano più a noi. Sapete che la letteratura del Corano è composta da un genere letterario poetico e poesia ermetica e in una lingua che l'arabo si presta particolarmente per il linguaggio poetico. Secondo la tradizione, il contenuto del messaggio del Corano non è solo attraente e affascinante, ma dentro alle parole da cui è formato vi è anche una dimensione estetica, no? È poesia di grande efficacia persuasiva dal punto di vista mistico, no? E c'è molto dello stile del libro dei Salmi, e quindi ora, si capisce perché gli avversari di Muhammad lo accusano di essere un poeta e un mago. Attenzione, perché in arabo c'è un gioco di parole molto interessante. Un poeta, Shair, e un mago, Sair. Quindi noi lo capiamo questo gioco di parole, ora se traduciamo in arabo i termini. E lo accusano di usare a proprio vantaggio la magia della parola. È un bravo poeta, dicono, è cresciuto nel gruppo degli Anif, che usano la poetica delle pietre, è diventato un bravo poeta e quindi se l'è inventata lui la rivelazione, no? Cioè non è che Dio glielo comunica, no? Un bravo poeta che recita versi e recita bene, ma non lasciamoci fregare quindi da questo. No, questa è l'accusa che viene fatta a Muhammad. Ora, il testo della Sira, la vita modello del profeta, racconta la fase culminante della conversione di Omar, che è un elemento, che è un momento particolarmente votato alla poesia di tutta la storia della letteratura islamica. Omar è abbiamo detto, un dignitario che perseguita Muhammad e i suoi fedeli, perseguita anche i suoi fedeli naturalmente, e quindi scopre che la sorella, ricordate, no, fa parte segretamente della comunità islamica, e quindi va a casa sua per punirla, per colpirla, ma lei, senza negare le accuse, senza giustificarsi, lei confessa subito e comincia a recitare la ventesima, la sura Ta-Ha. Omar ascolta e viene attratto dalla magia di queste parole, nel nome di Dio clemente e misericordioso, Ta-Ha. Noi non abbiamo rivelato il Corano perché tu patisca, bensì soltanto come ammonimento a chi teme, rivelazione che viene da colui che ha creato la terra e i cieli alti, il misericordioso s'è assiso in gloria sul trono, non c'è altro Dio che lui, il Dio cui appartengono i nomi più belli. E dopo aver ascoltato questo brano, Omar dice quanto è bello questo discorso e quanto è nobile, no? E vuole trascriverlo sul suo quaderno Saifa, e siamo rimasti colpiti dal fatto che questa persona, probabilmente come tutti nella cultura islamica, portano con sé un quaderno per prendere appunti se si sentono delle parole nobili e belle, come dovremmo fare noi, dovremmo sempre portare con noi un quadernetto e se ci viene un'idea trascriverla, no, prendere un appunto sul nostro quaderno, che tra l'altro in arabo Saifa è parola femminile, perché il quaderno ha tutte le caratteristiche della femminilità, è fecondo ed è un contenitore di cose preziose, le parole si crea con la parola, quindi vedete quante considerazioni ci sono da fare su questa sura. E mentre la sorella quindi comincia a dettare con devozione, Omar scrive e declama il testo affascinato dalla magia delle parole. Scrive quattro righe, appunto, il proposito, come dobbiamo fare anche noi secondo l'ammonimento della scuola. In proposito, dobbiamo completare la nostra riflessione che abbiamo lasciato in sospeso la scorsa settimana, perché di carattere filologico, riflessione, perché la ventesima sura ha un nome particolare, perché si chiama Ta-Ha, T-H, sono due lettere dell'alfabeto. Che significato hanno queste due lettere dell'alfabeto? Beh, la ventesima sura Ta-Ha è composta intanto di 135 versetti ed è appunto famosa per essere la sura della conversione di Omar, ma anche perché questo testo evoca il personaggio di Mosè. Ora noi non la possiamo leggere, abbiamo parlato di Mosè ultimamente, abbiamo detto che il personaggio di Mosè è quello più citato, 81 volte viene citato nelle sure del Corano, 81 sure, c'è una presa di posizione sulla grandezza di Mosè, no? E anche in questa sura. E il titolo di questa sura deriva dal primo versetto, che è formato da queste due lettere dell'alfabeto, T e H. Guardate, attenzione, sono ben 29 le sure del Corano che iniziano con delle semplici lettere dell'alfabeto, con delle lettere isolate, uruf al mukatta'at, questo vuol dire con lettere isolate, le sure dalle lettere isolate, così vengono chiamate in arabo. E l'interpretazione di questo fatto ha dato molto da fare nel corso dei secoli agli studiosi e agli studiosi di filologia. Sono in tutto 14 le lettere dell'alfabeto arabo che compaiono sia sole sia in gruppi da 2 a 5 per dare il titolo a queste 29 sure. E qual è il loro significato? Guardate, ci sono diverse correnti di pensiero in proposito. C'è chi sostiene che si tratti di sigle abbreviate di carattere numerico a proposito di magia della parola, che abbiano un valore mistico cabalistico, perché naturalmente anche l'Islam ha la sua cabala e questa tradizione la prende anche in questo caso dalla cultura dell'Antico Testamento. E quindi è chiaro che queste lettere misteriose fanno riferimento, rimandano ad una numerazione di un carattere magico. C'è chi sostiene che siano parole sacre, incomplete e incomprensibile oggi, e che Dio svelerà il giorno del giudizio, quindi bisogna avere pazienza. E c'è chi sostiene che il profeta, che era un po' balbuziente, come sapete, e non riuscisse bene ad articolare quelle parole nell'estasi mistica, e le parole sono rimaste lì. Questa è una noi sorridiamo, ma la filologia islamica è molto seria quando dice questo. Sì, si sa, è risaputo il fatto che il profeta era timido, balbuziente, e quindi è chiaro che poi c'è naturalmente l'ipotesi più accreditata, no? Si tratta molto probabilmente di abbreviazioni dei nomi dei possessori dei codici del testo del Corano, e questa prima della sua raccolta definitiva, prima che la commissione, no, di saggi, no, mettesse in ordine, no, il Corano, quindi raccogliesse tutto quello che c'era, ecco, e allora raccolgono i codici, e siccome tutta una serie di personaggi cominciano a dire: beh, io questo codice te lo do, ma voglio essere citato nella Sacra Scrittura. E allora c'è un patteggiamento con la commissione, e la commissione dice: vabbè, allora al versetto primo di questa sura mettiamo le nomi, ma mettiamo le lettere dell'alfabeto con cui cominciano i nomi. Quindi un compromesso molto significativo, come voi vedete, e secondo la versione del Corano del Califfo Utman, che ha messo in atto questa commissione. Guardate, oggi nella recitazione le lettere vengono lette staccate col loro nome per intero, e guardate la dicitura di queste sure, in questo caso sta della ventesima, è diventata un nome proprio di persona. Cioè i nomi di queste sure, di molte di queste sure in cui c'è solo la lettera, hanno preso le loro vocali che le accompagnano, e sono diventati dei nomi, sono diventati dei nomi propri con cui vengono chiamate, ecco, le persone. Sa è diventato un nome proprio, come per altre sure che cominciano con queste lettere dell'alfabeto. A proposito di lettere dell'alfabeto, quali sono le quattro lettere dell'alfabeto che per il loro suono, per la loro grafia, vi piacciono di più? Scrivetele, perché tutti quanti abbiamo una predilezione per certe lettere dell'alfabeto, per come sono scritte, per il loro fonema, per il suono che hanno. Pensate, scegliete, perché è un investimento di intelligenza. Ora, nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo lasciato in sospeso un'altra questione relativa al personaggio di Imran, e questa volta è un nome proprio, nel senso del nome proprio, e quindi adesso dobbiamo rispondere alla domanda: chi è Imran e come è composta la famiglia di Imran, visto che c'è una sura, la terza sura, che si intitola la sura della famiglia di Imran. Guardate sul punto 2 del repertorio. La terza, la sura della famiglia di Imran, è molto lunga, quindi è la seconda sura più lunga, cioè dopo la sura della vacca, che è la prima, e conta 200 versetti. Guardate, Imran, nella letteratura del Corano, è il nome arabo, non è in arabo, del padre di Maria, ma di Miriam, la madre di Gesù, e Maria di Nazareth, ed è lo stesso personaggio che nella tradizione cristiana dei Vangeli apocrifi si chiama Gioacchino, no? Tutti conoscete. E sua moglie è Anna, la madre di Maria. Quindi c'è un'altra sacra famiglia, proto-sacra famiglia, Gioacchino, Anna, Maria. E questa è la famiglia di Imran. Quindi Gioacchino e Anna, San Gioacchino si festeggia il 26 luglio, e Maria. Ora, la tradizione giudaico-cristiana e la tradizione islamica, vedete, si appellano alle stesse fonti, come ormai sappiamo. E guardate, le figure di Gioacchino e di Sant'Anna hanno un posto ragguardevole nella storia dell'arte. Con un catalogo che potete richiedere in biblioteca, navigando in rete, potete osservare come li ha dipinti Giotto, per esempio, intorno al 1306, questi due personaggi, nella cappella degli Scroveni della chiesa dell'Arena a Padova, ispirandosi ad un episodio tratto dal testo apocrifo del Protovangelo di Giacomo, che noi abbiamo qui abbiamo tutti 35 testi dei Vangeli apocrifi, stasera ne dobbiamo parlare, e perché entrano in gioco, e riportato dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine, per giunta, no? Questo episodio. E guardate, andate ad osservare quest'opera, lo trovate facilmente sulla rete, cioè, cercate Gioacchino ed Anna, vengono fuori tutte le rappresentazioni che sono state fatte. Conquistiamo la rete in questo modo, in modo da scaricarla da tutte le idiozie che ci sono. Cerchiamo di dare un peso maggiore alla ricerca di temi che siano temi legati alla cultura e non a questa farabanda di insulti, di minacce, di violenza che purtroppo va ad annidarsi in questi tempi sulla rete. Ora, quindi andate ad osservare quest'opera di Giotto. E che cosa stanno facendo Gioacchino e Anna? Beh, andate a vedere, stanno facendo una cosa molto interessante. Se lo sapete non lo dite, perché così si vanno a cercare. La sura della famiglia di Imran è talmente ricca di spunti e di motivi culturali che non basterebbe un viaggio in giro per affrontarli tutti. Ora, nel testo di questa sura emerge il fatto che la letteratura del Corano attinge quindi alle stesse fonti della tradizione giudaico-cristiana, e qui con grande evidenza. Il tema più significativo in funzione della didattica della lettura e della scrittura che dobbiamo affrontare avvicinandoci al testo della terza, la sura della famiglia di Imran, comporta una riflessione che più volte nei nostri viaggi abbiamo compiuto sulla letteratura dei Vangeli apocrifi, che risulta essere un paesaggio intellettuale dove la cultura giudaico-cristiana e la cultura islamica si incontrano e si riconoscono. Guardate, per procedere dobbiamo quindi ripassare brevemente gli elementi che caratterizzano la letteratura dei Vangeli apocrifi. Guardate sul punto 3 del repertorio. I quattro Vangeli canonici, secondo Marco, Matteo, Luca e Giovanni, rappresentano la regola di carattere generale, perché la parola canon, avete presente la canon, in greco significa righello per misurare, stabilisce una misura valida per tutti, no? Poi le aziende prendono i nomi e li utilizzano come... li brevettano anche, ma è una misura valida per tutti, mentre i Vangeli apocrifi sono riservati a un singolo gruppo, perché il termine apocrifos in greco significa appartato, significa riservato ad un gruppo di persone. Il catalogo della letteratura dei Vangeli apocrifi contiene 35 testi, guardate, sono stati pubblicati in moltissime edizioni, li trovate, qui c'è quella delle Einaudi, l'edizione delle Einaudi, con i 35 testi dei Vangeli apocrifi, e li potete trovare in biblioteca, divisi a seconda delle loro diverse caratteristiche. Questi testi sono stati scritti dopo i Vangeli canonici, cioè tra il secondo e il quarto secolo, e gli autori sono anonimi. Queste opere sono una delle testimonianze più vive del cristianesimo delle origini, e in questi testi i primi gruppi di cristiani riversano il loro bisogno, anche un po' ingenuo, di rivelare tutto ciò che i Vangeli canonici non hanno detto di Gesù. Vedete, i Vangeli apocrifi hanno la stessa funzione che hanno gli hadith, le varie sire nella letteratura islamica, e nascono appunto, nasce quella letteratura islamica delle sire, delle vite a modello del profeta, proprio sulla scia dei Vangeli apocrifi, e anche sulla storia dei suoi genitori, di Gesù, di cui non si sa nulla nei Vangeli, pochissimo nei Vangeli canonici, sui prodigi che accompagnano la sua vita, sui misteri che seguono la sua morte, mettendo in gioco e sviluppandola in modo mitico la storia di molti personaggi collaterali: Giuseppe il falegname, che è il padre putativo di Gesù, al quale i Vangeli canonici fanno danno dei piedi, Nicodemo, quello che è andato da Gesù di notte, Giuseppe d'Arimatea, che va seppellisce Gesù nella sua cosa. C'è anche un ciclo di scritti, guardate, 8 testi su Ponzio Pilato, anche Ponzio Pilato entra in gioco facendo autocritica. Ora, i testi dei Vangeli apocrifi sono eccezionali dal punto di vista letterario, perché sono stati elaborati con una grande fantasia ricca di tutta la cultura orientale ed ellenistica, e poi sono permeati dall'idea che c'è qualcosa di nuovo nell'aria, che sta accadendo veramente qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo sta sorgendo sulla decadenza del mondo antico, come se l'implosione in atto avesse un risvolto positivo. C'è dentro l'idea del cambiamento nei Vangeli apocrifi, ed è soprattutto per questo motivo che la letteratura dei Vangeli apocrifi ha un grande successo in età alto medievale, e la bellezza artistica, poetica di questi testi si mescola alla forza creativa che deriva dalla volontà del cambiamento. Ora, per capire questo concetto è utile puntare l'attenzione, dovremmo puntare l'attenzione su tutti questi testi, ma bisognerebbe fare un percorso, un viaggio intero sui Vangeli canonici. Puntiamo l'attenzione, per promuoverne la lettura o la rilettura, sul testo del proto Vangelo di Giacomo, che è il primo che trovate, che è un testo bellissimo, lo trovate anche pubblicato per conto suo, che lo si trova sempre collocato al primo posto nella raccolta dei Vangeli apocrifi, o anche pubblicato per conto proprio, in modo autonomo. Il proto con molto commento. Il proto Vangelo di Giacomo è un'opera formata, guardate, da 3 testi diversi, ricuciti insieme. Perché 3 testi diversi, qualcuno li ha presi, li ha ricuciti insieme, poi qualche un altro, un'altra scuola è intervenuta a rendere il testo più agile. C'è tutto un intervento filologico che dovremmo studiare, lo abbiamo anche fatto a suo tempo, ma no, è evidente che bastano questi dati per capire l'importanza di queste opere. E la prima parte contiene una leggenda sulla vita di Maria di Nazareth. Gioacchino e Anna, noi genitori di Maria, sono quindi i primi protagonisti di questo testo. E la seconda parte è formata da un racconto in cui Giuseppe cerca una levatrice, e questa persona competente constata la verginità di Maria. Abbiamo letto questo testo a suo tempo, quando abbiamo studiato l'iperdulia, cioè la riduzione di Maria di Nazareth a rango di una divinità. Ora, la terza parte racconta la strage degli innocenti e l'uccisione del sacerdote Zaccaria, cioè il padre di Giovanni il Battezzatore, che come voi sapete virtualmente è sepolto a Damasco nella grande moschea degli Omayyadi, vicino alla virtuale tomba della testa di Giovanni il battezzatore. Quindi la cultura islamica, vedete, si è appropriata di questi venerabilissimi oggetti culturali e personaggi. Ora, il testo del Protovangelo di Giacomo è stato scoperto in un codice medievale ed è stato intitolato così in età moderna, quindi c'è tutta una storia di questo testo, da un umanista che si chiama Guillaume Postel, che lo ha tradotto in latino dal greco e lo ha pubblicato a Basilea nel 1552. Guardate, utilizzando l'enciclopedia Navigando in Rete, andate a conoscere questo personaggio, Guillaume Postel, 1510-1581, è un personaggio molto interessante. Ora non ne possiamo parlare perché dobbiamo rimanere in tema, seguire il nostro sentiero, questo è un personaggio, però lo potete conoscere, è un personaggio di età moderna, e filologo del grande spessore, poiché l'autore del codice dice di chiamarsi Giacomo, Postel utilizza questo dato per attribuire idealmente questo scritto a Giacomo il minore, il fratello del Signore, secondo la lettera ai Galati, no, di Paolo di Tarso. E siccome Giacomo, secondo la tradizione, è morto a Gerusalemme prima dell'anno 62, Postel fa un'ipotesi e chiama questo scritto Protovangelo, dice questo è il Vangelo precedente a tutti, no? Perché dovrebbe essere precedente, non è proprio sicuro, però lui questa ipotesi la vuole fare. Precedente a tutti gli altri scritti della letteratura dei Vangeli. Naturalmente l'analisi linguistica dice che questo testo è stato scritto nel IV secolo. Ora, il testo del Protovangelo di Giacomo ha una forte valenza poetica, di sapienza poetica ellenistica, i cui racconti, ricchi di particolari leggendari, sono entrati nella tradizione cristiana, perché i Vangeli canonici sono avari di particolari e le persone credenti sentivano il bisogno di dare sfogo alla loro immaginazione e quindi volevano completare, no, l'opera. Guardate, la scuola consiglia la lettura, la rilettura del testo del Protovangelo di Giacomo, che poche pagine, che ha ispirato, guardate, molte altre opere figurative, letterarie, teatrali, cinematografiche, Canore, Fabrizio De André e insieme al maestro Bubbola hanno composto l'opera musicale che si chiama La Buona Novella, prendendo spunto proprio da alcuni elementi che stanno nel Protovangelo di Giacomo. E poi ci sono anche opere di maggiore spessore che non le canzoni pop. La letteratura dei Vangeli apocrifi, in particolare quelli cosiddetti dell'infanzia, è ben conosciuta da Muhammad e dai compilatori della tradizione islamica. Questa letteratura viene apprezzata per le caratteristiche che abbiamo illustrato ed è utilizzata dalla cultura islamica con grande devozione, anche perché dove Muhammad conosce questi testi, cioè negli eremi dei padri del deserto, che noi conosciamo bene perché siamo andati a stanare nelle loro tane, queste opere venivano considerate comunque sacra scrittura, quindi c'era una forte venerazione su queste opere. E tra l'altro Muhammad conosce questi testi per il semplice motivo che un certo numero di queste opere sono scritte in arabo, perché siamo in quell'area, nell'area siriana, e quindi è chiaro che lì ci sono diverse lingue in gioco e quindi vengono scritte, tradotte, ecco, in varie lingue. Quindi c'è in gioco il greco, il siriaco, l'arabo, l'aramaico, E adesso noi prendiamo in considerazione i testi di due Vangeli apocrifi che circolano scritti in arabo e in siriaco e sui quali dobbiamo riflettere: il Vangelo dell'infanzia arabo-siriaco e il Vangelo dell'infanzia armeno. E ora puntiamo l'attenzione sul Vangelo dell'infanzia armeno, perché quest'opera contiene una serie di modelli culturali, di parole, di idee che servono per favorire la comprensione della terza lassura della famiglia di Imran. Si sente l'assonanza di quest'opera in questa sura. E la sura della famiglia di Imran e il Vangelo dell'infanzia armeno, ci dicono gli studiosi di filologia, vanno letti in modo sinottico, cioè uno di fronte all'altro. Sinottis, uno sotto un occhio e l'altro sotto l'altro occhio, con i due occhi insieme. E fare la sinossi significa mettere due oggetti a confronto per trovare le concordanze e le differenze. È un esercizio che noi facciamo spesso. Ora, che caratteristiche ha il Vangelo dell'infanzia armeno? Ora, i codici più antichi di questo Vangelo apocrifo sono stati distrutti, sono stati bruciati perché considerati eretici, ma naturalmente i censori non ce l'hanno fatta a bruciarli tutti, perché qualcuno li ha ricopiati e li ha conservati, qualcuno li ha imparati a memoria, come sempre succede in questi casi. Come mai questo testo è stato considerato eretico e chi lo ha salvato? Guardate, per rispondere a queste domande dobbiamo imbastire una riflessione comprendente una serie di situazioni interlocutorie, alcune già conosciute, che dobbiamo allineare sul nostro percorso. Ci vuole un po' di pazienza, ma la pazienza è sicuramente una caratteristica che, in quanto studentesse e studenti, noi abbiamo. Guardate sul punto 4 del repertorio. I manoscritti del testo del Vangelo dell'infanzia armeno sono oggi conservati nella biblioteca dei monaci mechitaristi armeni nel monastero dell'isola di San Lazzaro a Venezia. Ora, chi sono questi monaci mechitaristi? Sono monaci rock? Come di no? E come ci sono capitati a Venezia dall'Armenia costoro? Guardate, adesso noi non possiamo dedicarci a studiare la storia lunga e complicata dell'Armenia, che, come sapete, è uno stato molto affascinante, che si trova nel nord-est della Turchia. E così come non possiamo studiare ora tutta la storia della Chiesa armena, detta gregoriana, perché fondata nel IV secolo da un monaco che si chiama Gregorio l'Illuminatore. Voi però, guardate, in settimana potete dedicarvi a fare una ricerca sulla storia dell'Armenia e della Chiesa armena utilizzando l'enciclopedia, se cercate l'enciclopedia, la rete. E l'Armenia è una terra molto affascinante. I monaci mikitaristi appartengono ad una congregazione armena di regola benedettina, secondo la regola ora, studia, lavora e cura. Ebbene, una base di questa congregazione benedettina armena, Manuk, detto il Consolatore, primate dell'abbazia di Tera, vicino a Istanbul, dà inizio nel 1701 ad una riforma della regola, no? Per poter meglio salvaguardare la cultura armena. La cultura armena è una cultura che oggi è in pericolo per tutta una serie di motivi, perché non si estinguesse di fronte a un pericolo incombente. Ora, dobbiamo dire che il termine di consolatore che accompagna il nome della parte Manuk, in lingua armena si traduce Mekitar. Ecco, vedete, cioè in armeno Mekitar significa consolatore, quindi i mekitaristi sono consolatori. Consolatore, parola che in greco si dice parakletos, ed è l'attributo più importante dello spirito, lo spirito santo è parakletos prima di tutto, e Mekitar, ed è questa parola quindi che dalla quale deriva il nome di mekitaristi attribuito ai monaci armeni dell'isola di San Lazzaro a Venezia. Come mai sono approdati a Venezia questi monaci dall'Armenia? E guardate, nel 1717 la Serenissima Repubblica di Venezia è in guerra con i turchi, è normale questo, e direte voi, sì, c'era una guerra continua per ragioni non certo, sembra una guerra di religione, ma no, era camuffata da guerra di religione, ma è una guerra che ha assolutamente delle motivazioni economiche, si combatte per i sghei, i soldi, gli affari, chissà se oggi i veneti vogliono scindersi dalla Padania, non dall'Italia, dalla Padania, perché abbiamo successioni per ragioni di sghei, ma forse ora i veneziani, d'accordo con Papa Clemente XI, Gianfrancesco Albani di Urbino, concedono l'assegnazione in perpetuo dell'isola di San Lazzaro alla congregazione benedettina mekitarista armena, la quale rischiava di pagare le conseguenze di questa guerra, alla quale era estranea. Ma i veneziani, che stavano attaccando, perché stavano approfittando di un momento di debolezza dell'impero turco, e quindi andavano all'attacco, avevano occupato i monasteri cristiani armeni facendoli diventare delle basi militari, e i benedettini mekitaristi, che abitavano in un punto strategico, ahimè, dovettero, loro malgrado, perché si allontanavano malvolentieri naturalmente dall'Oriente, e poi con i turchi avevano sempre convissuto in pace, ebbene, per non subire rappresaglie da entrambe le parti, dovettero accettare l'offerta dell'esilio. Ed è così che insieme a questi monaci, in una cassa piena di tanti altri preziosi documenti, nel 1717 è arrivato a Venezia anche il codice manoscritto del Vangelo dell'infanzia armena. Guardate, con una guida di Venezia, navigando in rete, e poi potete anche navigare in laguna, potete andare a scoprire l'isola di San Lazzaro degli Armeni, in modo da raccogliere delle notizie utili per progettare un'escursione, visto che la laguna veneta non è poi così lontana, no? E questo luogo ci appartiene culturalmente, altro che autonomia. I monaci mekitaristi hanno sempre conservato il testo del Vangelo dell'infanzia armeno, convinti che non contenesse alcuna interpretazione contraria alla fede cristiana. Essendo un apocrifo, sono consapevoli che quest'opera è scritta con uno stile che descrive in modo leggendario, mitico e anche un po' bizzarro gli avvenimenti della vita di Gesù e dei personaggi che ruotano intorno a lui, ma non è questo il motivo. Questo Vangelo ha rischiato di scomparire perché è un'opera che contiene idee, parole chiave di tendenza nestoriana. Attenzione, non è casuale il fatto che uno di quei monaci che riconoscono in Muhammad una tendenza al profetismo si chiami Nestorio. Quel brano della Sira c'è questa affermazione, perché c'è un nesso, no, è un'affermazione, naturalmente è un'allusione di carattere intellettuale, e la tendenza nestoriana è una corrente di pensiero che fa riferimento a un personaggio che si chiama Nestorio. E chi è Nestorio? Guardate sul punto 5 del repertorio, lo abbiamo citato parecchie volte già in questo percorso Nestorio, ma non lo abbiamo ancora incontrato faccia a faccia. Eccolo qua sul punto 5. Nestorio è un monaco siriano che si è formato culturalmente alla scuola del teologo Teodoro di Mapsuestia. E voi direte, ma dove è questo posto? Mapsuestia è una città non lontana da Antiochia, attenzione, l'antica Mapsuestia, guardate, è una città antichissima, perché è di origine ittita, poi è stata conquistata dai Romani, poi dai Bizantini, poi dagli Arabi, poi dai Crociati, poi è stata governata dai Genovesi, che in quelle parti hanno fatto bello e bellino con due L, e poi annessa all'impero ottomano. Oggi dal punto di vista commerciale, dicevo, i genovesi erano grandi commercianti che in quell'area andavano ad aprire magazzini. Oggi si trova sulla costa mediterranea della Turchia, Mapsuestia, l'antica Mapsuestia, al centro del Golfo di Antiochia, e corrisponde ad una cittadina che si chiama Yakapinar. E guardate, con la guida della Turchia, che potete trovare, richiedere in biblioteca o che avrete sul comodino, perché questi sono posti che troviamo facilmente, e navigando in rete poi trovate, fate un'escursione a Yakapinar, che è l'antica Mapsuestia. Guardate, è un luogo che ci appartiene culturalmente, no? Sembrano nomi strani, ma sono tutte città che appartengono alla nostra cultura. Ora, Nettorio lo abbiamo nominato più volte. Adesso dobbiamo incontrare da vicino questo personaggio, perché dobbiamo inquadrare il suo pensiero in quel quadro che noi abbiamo fatto in questi anni del cristianesimo delle origini, in cui si lotta aspramente, purtroppo non solo con le parole e investendo l'intelligenza, ma anche con le armi, per definire, sembra strano, ma è così, la natura di Gesù Cristo. E quindi si arriva allo scontro armato per imporre, ecco, la propria idea su questo tema. Nestorio vive a lungo nel deserto, è un padre del deserto, vive a lungo nel deserto, nei pressi dell'oasi egiziana di El Kargà, e nel 428 viene chiamato per la sua eloquenza, la sua competenza dottrinale e pastorale, a ricoprire la carica di vescovo di Costantinopoli. Vanno a cercarlo nel deserto e gli dicono, guarda, tu devi venire a gestire qui, perché la situazione, ci vuole uno come te. Nestorio è un esegeta che è stato nel V secolo uno dei protagonisti del grande dibattito, del grande scontro sul tema della definizione della natura di Gesù Cristo. Questo scontro, come sapete, avviene nel corso dei primi concili ecumenici. Guardate, ci sono centinaia di saggi che si intitolano più o meno, ma che hanno come titolo da Nicea a Tessalonica, e quindi la situazione quindi si gioca tutta in questo, no, Tessalonica, a Calcedonia, cioè non mi tornava qualcosa. Si comincia col Concilio di Nicea del 325, poi quello di Costantinopoli nel 381, poi ci sono i due concili di Efeso nel 431 e nel 449, e poi quello di Calcedonia nel 451. Tanto ci vuole, vedete, circa un secolo e mezzo, quante volte abbiamo studiato questa questione, per mettere a punto quello che oggi chiamiamo il credo, no? Cioè il documento che determina l'ortodossia della Chiesa universale, cioè Chiesa cattolica romana. E ora, nella grande polemica ideologica in corso sul tema della definizione della natura di Gesù Cristo, quali sono le idee di Nestorio? Qual è la tesi nestoriana? Guardate, Nestorio intanto si schiera contro il monofisismo, fisis, natura, monos, una sola, no? Cioè, una tendenza, ricordate, creata dal monaco Eutiche, il quale sostiene che Gesù Cristo ha una sola natura, quella divina, e questa idea prende campo nella Chiesa orientale, ma viene condannata dal primo concilio di Efeso nel 431. Nestorio invece, al primo concilio di Efeso, sostiene la duplice natura, umana e divina, di Gesù, ma, attenzione, nega per Maria l'attributo di madre di Dio, Theotokos, che invece aveva preso piede, sostenendo che bisognava affermare che Maria è la madre di Gesù Cristo, perché se diciamo che è la madre di Dio, Theotokos, noi ne facciamo una figura che sta sopra tutte. Se affermiamo che invece è la madre, quindi bisognerebbe dire, invece di Santa Maria, madre di Dio, bisognerebbe dire Santa Maria, madre di Gesù Cristo. Poi ha prevalso invece la tesi del Theotokos. Per giustificare, diceva Nestorio, il fatto che Gesù è un essere umano a pieno titolo, quindi ha una mamma umana e la mamma di un Gesù di Nazareth, che era un uomo. Gesù non è, sostiene Nestorio, l'incarnazione della parola di Dio, del Logos, ma è un essere umano con cui la parola di Dio si è congiunta nel momento in cui ha deciso di adottarlo. Quindi, vedete, anche Nestorio è adozionista. Quindi il Logos, la parola divina, è scesa in Gesù ad un certo punto della sua vita di uomo, quando il Padre ha deciso di glorificarlo, adottandolo e fornendolo di una identità divina. Questo è avvenuto con il battesimo di Giovanni. Quindi Gesù, sostiene Nestorio, non è fatto di sostanza divina, non è homoousios, della stessa sostanza del Padre, come si sosteneva Nicea, i documenti di Nicea, la Chiesa di Roma, non è monofisis, cioè non ha una sola natura, quella divina, non è homoiousios, cioè non assomiglia al Padre, come e quindi è un deuterosteo, cioè un Dio di seconda categoria, come diceva Origene e poi Ario, ma è un tropos, dice Nestorio, è dotato di un carattere divino, carattere in greco tropos, di un carattere divino. Cioè questa tesi nestoriana, guardate, collima con quella islamica della discesa del Corano nella persona di Muhammad, il quale però rimane profondamente un uomo. Muhammad non ha, come Gesù, secondo Nestorio, una carta d'identità divina. Invece Gesù sulla carta d'identità c'è scritto che ha un carattere, segni particolari, tropos, carattere divino. Ora, secondo il secondo concilio di Efeso, convocato nel 449 dall'imperatore monofisita Teodosio II, vedete, poi c'entra il potere nel gioco e quindi è per quello che si tira fuori la spada, condanna la tesi di Nestorio. Gesù Cristo è vero uomo a cui Dio, dice Nestorio, per adozione ha impresso un'identità divina. Questa tesi viene condannata dai monofisiti. E questa, attenzione, è un concilio viziato da un colpo di mano dei monofisiti, cioè dall'imperatore Teodosio II, che impongono con la forza la loro tesi, già condannata, come abbiamo detto, dal concilio precedente, che sostiene la tesi monofisita, l'unica natura divina di Gesù Cristo. Per avventura, per rendere le cose più varie ed interessanti, il Papa è Leone Magno, lo conoscete bene, che ha rimandato a casa Attila e si è chiamato Genserico a punire i ricchi romani che non volevano partecipare alla Caritas. E quindi Leone Magno, Leone I, che cosa fa? È assai meravigliato intanto da questa convocazione dell'imperatore bizantino per discutere, diciamo ancora una volta, sulla natura di Gesù, e manda i suoi delegati a Efeso con una sua lettera dogmatica, detta Tomus, che è una dissertazione inviata a Flaviano, che è un vescovo di cui, amico suo, di cui si fida, in cui ribadisce la tesi di Nicea. Gesù Cristo ha una duplice natura, è vero Dio e vero uomo, è l'incarnazione della parola di Dio, del Logos, e la sua umanità è piena, scrive Leone. Ma a Efeso cosa succede? Succede che la delegazione papale viene presa in ostaggio e costretta con la forza ad approvare la tesi monofisita di Eutiche. Vedete, quindi le cose si facevano fuori dai denti, Ora, ricevuta la notizia di questo colpo di mano, Leone reagisce subito con determinazione contro questo atto intimidatorio, che lui chiama latrocinio efesino, e dopo aver rimproverato severamente l'imperatore Teodosio II, intimandogli di rinnegare il monofisismo, convoca un altro concilio a Calcedonia, dove nel 451 la Chiesa di Roma, la Chiesa del Leone, che ruggisce, impone la sua visione sulla natura di Gesù Cristo, ribadendo il dettato del simbolo niceno, il credo. Quindi la Chiesa di Roma, Calcedonia, definisce per decreto, finalmente, la natura di Gesù Cristo. Tuttavia, lo stesso Leone I, vedete, è consapevole che non si tratta del trionfo della fede, e lo scrive nel Tomus, ma del prevalere di una formula di carattere filosofico su altre formule, tutte per giunta giustificabili alla luce della letteratura dei Vangeli. Infatti Leone dice: ma perché ci stiamo ad accapigliare su queste formule? Noi non saremo mai in grado, per ora, finché siamo in vita, di definire la forma di Dio nella natura di Gesù Cristo. Pensiamo piuttosto alla carità. Però, se noi dobbiamo usare una formula, allora la formula più accreditata è questa, dice Leone. E guardate, difatti, il dibattito sulla natura di Gesù, che è un tema interessante sicuramente, perché è un tema che ci fa investire in intelligenza, se non si usa la spada, perché non bisogna fare... è ancora in corso, a questo dibattito partecipa, sempre partecipato, tutto il mondo della cultura, sia religioso che laico. È ancora in corso oggi, perché ancora oggi nella cristianità queste tesi stanno sotto traccia, no? E l'adozionismo poi è una corrente che è presente anche nella Chiesa cattolica, e quindi ne abbiamo avuto sentore quando c'è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II, che è stato molto interessante, dove emergevano tutta una serie di posizioni, così come il concetto monofisita dei copti che erano invitati lì e che naturalmente chiamati a dire la loro, tra le righe facevano capire la loro posizione. Ed è evidente che c'è sempre anche una tesi nestoriana in circolazione. Ora, il dibattito sulla natura di Gesù Cristo è ancora in corso. Noi sforziamoci di capire, di scegliere se abbiamo delle... Quale tesi preferite? Quella adozionista, che considera Gesù un uomo adottato e glorificato da Dio secondo la Chiesa nestoriana? Oppure la tesi monofisita, che considera Gesù Cristo provvisto di un'unica natura, divina, secondo la Chiesa copta, no? La Chiesa egiziana. Oppure, che tra l'altro è molto vicina, c'è un dialogo molto fitto con la Chiesa cattolica. Oppure la tesi secondo cui Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo, secondo della stessa sostanza del Padre, secondo la Chiesa cattolica di Roma. Basta una riga scritta per rispondere, ma riflettete, perché questo bisogna che un'idea ce la facciamo, se non altro per l'intuizione. Anche questo è un tema che non si risolve con la conoscenza, come ci insegna Proclo, ma con la inconoscenza, cioè intuendo un'idea che a noi piace di più. Ora, il concilio di Calcedonia si conclude con una famosa dichiarazione. Cioè il testo di questa dichiarazione è formato da sole 7 righe, ma guardate, il suo contenuto ha condizionato nei secoli la storia del pensiero umano, soprattutto di quello occidentale. Allora leggiamola, la dichiarazione conciliare di Calcedonia, che sembra definire una volta per tutte la questione, in realtà, beh, la definisce. E noi insegniamo a una sola voce, un solo e medesimo figlio, nostro Signore Gesù Cristo, perfetto in divinità e insieme perfetto in umanità, veramente Dio e veramente uomo, fatto di un'anima razionale e di un corpo della stessa sostanza del Padre secondo la divinità, della stessa sostanza nostra secondo l'umanità, simile a noi fuori che nel peccato, generato dal Padre prima di tutti i secoli, quanto alla sua divinità, ma negli ultimi giorni per noi e per la nostra salvezza, generato da Maria Vergine, madre di Dio, quanto alla sua umanità. Vedete, questa formula da Nicea a Calcedonia, un secolo e mezzo per stabilire la formula. Guardate sul punto 6 del repertorio. Guardate, a proposito di Calcedonia, perché oggi l'antica Calcedonia è una località che si chiama Kadıköy e si trova negli immediati dintorni di Istanbul. Fa parte dei suoi sobborghi sudorientali lungo la costa asiatica del Mar di Marmara, all'ingresso del Bosforo. Guardate, l'antica Calcedonia è stata fondata prima di Bisanzio dai Fenici nel secondo millennio avanti Cristo e poi colonizzata dai Megaresi, i coloni greci sono arrivati dappertutto, verso il 685 avanti Cristo. In seguito è stata conquistata dagli Ateniesi nel 409 avanti Cristo, poi dai Persiani, poi da Costantino nel 324, mentre Giustiniano nel IV secolo l'ha bendita e fortificata. Guardate, oggi l'antica Calcedonia, Kadıköy, è un'affascinante cittadina dall'aspetto tipicamente turco, con le sue vecchie case di legno che sono state convertite in hotel, in caffè, che si affacciano sulla baia antistante, posto di villeggiatura dei ricchi abitanti di Istanbul, tutti hanno le seconde case lì, e con la guida della Turchia, navigando in rete, fate un'escursione a Kadıköy, l'antica Calcedonia, è un luogo che ci appartiene culturalmente, anche questo. Ora, quindi, nel 451 a Calcedonia, i padri conciliari condannano a maggioranza tanto il monofisismo di Eutiche quanto le tesi di Nestorio. E Nestorio muore nell'oasi egiziana di El Karga nel 451, subito dopo la fine del concilio di Calcedonia, e i suoi seguaci non accettano la condanna e fondano una chiesa, fondano la chiesa nestoriana cattolica apostolica d'Oriente e di conseguenza sono costretti a rifugiarsi fuori del territorio dell'impero bizantino, perché sennò vengono perseguitati, e migrano in Armenia, ecco, e in Arabia, in Persia, cioè tutti in tutti questi luoghi la dottrina nestoriana ha avuto una grandissima diffusione e l'eco c'è ancora oggi. Quindi ora, dopo questa ampia riflessione che abbiamo fatto, possiamo prendere in considerazione il testo del Vangelo dell'infanzia armeno, ma era necessario percorrere questa strada per capire le caratteristiche di questo testo, che dobbiamo mettere in relazione con la letteratura del Corano, per capire da quale marchingegno storico e filologico viene fuori questo testo. Guardate sul punto 7 del repertorio, il testo del Vangelo dell'infanzia armeno, conservato e protetto dai monaci benedettini mechitaristi, contiene un'interpretazione di tendenza nestoriana della fede. E in che cosa si concretizza in quest'opera questa tendenza nestoriana? Guardate, prima di tutto la tendenza nestoriana si realizza nella volontà di mettere in risalto l'aspetto umano di Gesù, Cioè, la natura umana, secondo Nestorio e secondo il testo del Vangelo dell'infanzia armeno, rappresenta la caratteristica fondamentale di Gesù, no? Sì, Gesù ha un carattere divino, però è profondamente umano, e il Gesù armeno partecipa in modo amorevole e pietoso quindi alle vicende di questo mondo, quindi le capisce le vicende di questo mondo. L'umanità di Gesù risalta negli straordinari racconti della sua infanzia, dove raccontati da questo Vangelo, dove il suo essere bambino e adolescente emerge con tutte le caratteristiche tipiche di questa età. Difatti, i capitoli che raccontano gli episodi della fanciullezza di Gesù nel testo del Vangelo dell'infanzia armeno sono veramente curiosi e divertenti, meritano di essere letti. Guardate, ci si trova di fronte ad un bambino assai vivace, assai birichino, anche un po' sadico come tutti i bambini, e che approfitta dei suoi poteri facendo degli scherzi a volte non molto simpatici. Ora, il fanciullo Gesù spesso fa danni con un certo gusto della monelleria, ma li provoca per poi poterli riparare con un miracolo, no? È bellissimo questo testo. Cioè, i suoi compagni di giochi ne fa un po' di tutti i colori, li fa diventare rossi con una tintura indelebile, li fa punzecchiare da vespe, zanzare, li fa diventare ciechi, gli sloga le ginocchia per arrivare primo nella corsa, per non farli più camminare, ma poi naturalmente rimette tutto a posto, no? Cioè, quando inizia a lavorare nella bottega di un tintore, Gesù gioca al suo datore di lavoro un bello scherzo. Ora non c'è tempo per raccontare questo curioso episodio, andate a leggere il Vangelo dell'infanzia armeno e vi divertirete, anche perché è un'opera, una sorta di breve proto-romanzo di una sessantina di pagine, che con la sua forza creativa anticipa il genere letterario del romanzo medievale. Colpisce il fatto che Gesù, come spesso fanno gli adolescenti un po' arroganti, che soffrono di bullismo, tratta spesso assai male sua madre Maria, che subisce remissiva, e naturalmente il vecchio padre Giuseppe, come lo potete immaginare, conta pochissimo. Ora, le monellerie, tra virgolette, di Gesù sono però sempre inserite in un contesto di interventi amorevoli e generosi, cioè guarigioni di ammalati, riconciliazione di persone che litigano tra loro, dono di saggi consigli e di sapienti indicazioni, anche se c'è quasi sempre un atteggiamento provocatorio da parte di Gesù, che sulle prime fa sempre irritare fortemente i suoi interlocutori per farli riflettere. Ora, la persona che ha scritto il testo del Vangelo dell'infanzia armeno conosce bene il metodo della maieutica socratica, cioè vuole far ragionare le lettrici e i lettori in modo che si rendano conto delle loro debolezze e delle loro ipocrisie. Cioè, questo insistere da parte di chi scrive sul comportamento umano di Gesù è un modo per polemizzare contro la dottrina monofisita che vede in Gesù solo una bella figura divina che non ha nessun contatto con la natura umana. Ora, la dottrina nestoriana non nega però la trascendenza di Gesù, ma proclama che Gesù ha anche una identità divina, e il capitolo finale, il 28° del Vangelo dell'infanzia armeno, contiene un dialogo platonico tra Gesù e un soldato, il quale gli chiede: ma tu di chi sei figlio? E a questa domanda Gesù risponde con una formula molto significativa sulla sua duplice identità. Guardate, una provocazione di tipo in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Se voi, o per gioco, per necessità, foste obbligati a cambiare identità, quale nome, cognome, quale luogo e quale data di nascita, quale professione, quale stato sociale sceglierete? E falsificate, con intento letterario, la vostra carta d'identità. Guardate, bastano quattro righe di scrittura in proposito. Pensate, siamo in un ambito, stiamo parlando di un Vangelo. Pensate che anche il cardinale Agostino Casaroli un bel giorno è stato chiamato dal pontefice Giovanni XXIII, la Santa Sede stava trattando con il governo ungherese, eravamo nei momenti in cui c'era la cortina di ferro, ma il Papa Giovanni XXIII voleva comunicare, no, con quel mondo, e quindi evidentemente c'era già una comunicazione in corso anche con il Cremlino, con Khrushchev c'era stata tutta una serie di rapporti. Khrushchev aveva mandato a dire a quel Papa: io verrei a trovarla perché sono stato anch'io un contadino come lei, no? Sapete, con la famosa, ma non posso perché mi farebbero subito fuori. Poi l'hanno fatto fuori lo stesso se io facessi questo gesto. E allora col governo ungherese il cardinale Casaroli sarebbe potuto andare a trovare il cardinale Mizzenti, che era recluso, tra virgolette, a Budapest dopo i fatti d'Ungheria, si era dichiarato prigioniero politico e stava rinchiuso lì, e il governo ungherese manda a dire: beh, venite a trovare il cardinale Mizzenti, fatelo ragionare, noi vorremmo che lui uscisse, ma lui non esce. E allora il cardinale Casaroli dice: ma santità, come faccio ad andare in Ungheria senza che lo vengano a sapere? Beh, si versa da no, cambi identità, no? Facciamo una carta, il cardinale Casaroli ci pensi, prenda i dati, lui cambia il suo nome. Quando torna dal Papa dice: il documento è pronto, possiamo farlo stampare, così posso andare col treno, posso andare. Queste cose le abbiamo sapute dopo, no? Non le sapete?
No.
Non avete un filo diretto con i servizi? Comunicandolo lì, queste cose segretissime. Non avete letto le memorie del cardinale Casaroli? Sono divertentissime. A volte e quindi dice: ma come cognome ho preso quello di mia madre, dice, e poi sono nato lì, la mia data di nascita è quella, professione ho messo insegnante. Il Papa lo guarda con il suo viso, avrebbe fatto meglio a mettere commerciante di bestiame. Ma lasci pure insegnante. E allora il cardinale Casaroli è partito ed è andato a Budapest a trovare il cardinale Mizzenti, che il quale non ne ha voluto sapere, voleva rimanere prigioniero a tutti i costi. L'espolitica. E beh, fatela voi questa, falsificate voi la vostra carta. E ora dal testo del Vangelo dell'infanzia armeno leggiamo il brano in cui l'autore di quest'opera di tendenza nestoriana disegna la carta d'identità di Gesù. E leggiamo: il soldato domandò ancora: dov'è tuo padre? È in cielo, al di sopra della terra, rispose Gesù. E tu come puoi andare presso di lui? Chiese il soldato. Gesù rispose: io ci sono stato e anche ora sono con lui. Disse il soldato: non riesco a capire quello che tu dici. È inesplicabile e inesprimibile, ammise Gesù. Allora chi lo può capire? Disse il soldato. Rispose Gesù: se tu me lo chiedi, io te lo spiegherò. Il soldato disse: ti prego, dimmelo. Gesù disse: io ho soltanto il padre in cielo e nessuna madre, soltanto la madre in terra e nessun padre. Il soldato disse: ma come sei nato e come sei stato allevato? Sei forse un'ombra? Guardate, il dialogo continua, potete proseguire la lettura per conto vostro, è molto interessante. Il testo del Vangelo dell'infanzia armeno si legge come un breve romanzo, ma Non abbiamo ancora finito di parlare della forma e del contenuto di questo testo. L'autore del Vangelo dell'infanzia armeno, vedete, diventa per noi un provocatore letterario quando fa domandare dal soldato a Gesù: sei forse un'ombra? Ora, con questo interrogativo, l'autore di quest'opera provoca nella nostra mente un intreccio filologico e ci invita a dipanarlo. Cioè, dovendo progettare in chiave letteraria la falsificazione della nostra identità, il pensiero corre inevitabilmente al romanzo Il Fumatia Pascal di Luigi Pirandello. Cioè, abbiamo spesso incontrato Pirandello, premio Nobel 1934, nel corso dei nostri viaggi. Non so se avete letto Il Fumatia Pascal, quanto tempo è che non lo rileggete. Beh, questo romanzo pubblicato nel 1904, quindi diciamo 110 anni, è diventato un classico tradotto in tutte le lingue, ridotto per il teatro, per il cinema. Qui c'è la riduzione di Tullio Kesic, per esempio, Il Fumatia Pascal per il teatro. La prima è stata al Teatro Duse di Genova. Questo è il momento di leggerlo, di rileggerlo, questo romanzo. Ora, l'autore del Vangelo dell'infanzia armeno inserisce nel brano che abbiamo appena letto il tema dell'ombra, che si intreccia sempre con il tema dell'identità nella letteratura. E sapete che Mattia Pascal muore due volte, cioè la prima volta per errore, e lui ne approfitta per sparire dal suo paese, per fuggire dalla moglie, dalla suocera, mentre le circostanze della sua seconda morte, cioè la morte del personaggio di cui ha preso l'identità, Adriano Meis, che alla fin fine risulta essere solo un'ombra, quindi Mattia Pascal decide di far morire anche Adriano Meis, perché tanto non poteva far nulla questo personaggio, come no. È interessante tutto questo gioco, fatevelo raccontare da Pirandello, che è un sagace narratore. Noi adesso leggiamo due frammenti dal Fumatia Pascal solo per esercitarci a dipanare l'intreccio filologico che lega il tema dell'ombra a quello dell'identità, e poi è una lettura, una rilettura da mettere in programma. Una delle poche cose, anzi forse la sola, che io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal, e me ne approfittavo ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava d'aver perduto il senno, fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento. Mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e rispondevo: io mi chiamo Mattia Pascal, grazie caro, questo lo so, e ti par poco? Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me, ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppure questo, il non potere più rispondere, cioè come prima, all'occorrenza: io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà bene compiangermi, costa così poco, immaginando l'atroce cordoglio di un disgraziato al quale avvenga di scoprire tutto un tratto che, sì, niente, insomma, né padre, né madre, né come fu o come non fu, e vorrà pur bene indignarsi, costa anche meno, della corruzione dei costumi, dei vizi, della tristezza dei tempi che di tanto male possono essere cagione a un povero innocente. Ebbene, si accomodi, ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre di fatti in un albero genealogico l'origine, la discendenza della mia famiglia, e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. E allora? Ecco, il mio caso è assai più strano e diverso, tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. Fui per circa 2 anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri, nella biblioteca che un monsignor Boccamazza nel 1803 volle lasciar morendo al nostro comune. È ben chiaro che questo monsignore dovette conoscere poco l'indole e le abitudini dei suoi concittadini, o forse sperò che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l'amore per lo studio. Finora, ne posso rendere testimonianza, non si è acceso, e questo dico in lode dei miei concittadini. Del dono, anzi, il comune si dimostrò così poco grato al Boccamazza che non volle neppure rigergli un mezzo busto, pur che fosse, e i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in un vasto e umido magazzino, donde poi li trasse, pensate voi in quale stato, per allogarli nella chiesetta fuormano di Santa Maria Liberale, non so per qual ragione sconsacrata. Qua li affidò senza alcun discernimento a titolo di beneficio e come sinecura a qualche sfaccendato ben protetto, il quale per 2 lire al giorno, stando a guardarli o anche senza guardarli affatto, ne avesse sopportato per alcune ore il campo della buffa del vecchiume. Tal sorte toccò anche a me, e fin dal primo giorno io concepì così misera stima dei libri, siano essi a stampa o manoscritti come alcuni antichissimi della nostra biblioteca, che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire da maestramento a qualche curioso lettore che per avventura, riducendosi finalmente a effetto l'antica speranza della buonanima di Monsignor Boccamazza, capitasse in qualche biblioteca a cui io lascio questo mio manoscritto, con l'obbligo però che nessuno possa aprirlo se non 50 anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. Già che per il momento, e Dio sa quanto me ne duole, io sono morto, sì, già 2 volte, ma la prima per errore e la seconda sentirete. Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi, con quel lutto nel cuore, con quell'esperienza fatta, me ne sarei andato via ora da quella casa a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po' di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido, e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto, la paura di ricaderne i lacci della vita mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, affatto solo, diffidente, ombroso, e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. Uscii di casa come un matto, mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno, poi gli occhi mi s'affisarono sull'ombra del mio corpo e rimasi un tratto a contemplarla. Infine alzai un piede rabbiosamente su essa, ma io non potevo calpestarla, l'ombra mia. Chi era più ombra di noi due, io o lei? 2 ombre, là per terra, e ciascuno poteva passarci sopra, schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore, e io zitto, l'ombra zitta, l'ombra di un morto. Ecco la mia vita. Passò un carro, rimasi fermo apposta, prima il cavallo con le 4 zampe, poi le ruote del carro, là così forte sul collo. Oh, anche tu cagnolino, su da bravo, sì, alza un'anca. Scoppiai a ridere d'un maligno riso, il cagnolino scappò via spaventato, il carrettiere si voltò a guardarmi, allora mi mossi e l'ombra meco dinanzi, affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi dei viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il ventre. Alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra, avrei voluto scuotermela dai piedi, mi voltai, ma ecco, l'avevo dietro ora. E se mi metto a correre, pensai, mi seguirà. Mi stropicciai forte la fronte per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione, ma sì, così era. Il simbolo, lo spettro della mia vita era quell'ombra. Ero io là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stia, la sua ombra per le vie di Roma. Ma aveva un cuore quell'ombra e non poteva amare. Aveva denari quell'ombra e ciascuno poteva rubarglieli. Aveva una testa, ma per pensare e comprendere che era la testa di un'ombra e non l'ombra di una testa, proprio così. Allora la sentii come cosa viva e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi dei viandanti mi avessero veramente fatto strazio, e non voglio lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram e rimontai. E andate avanti a leggere su Mattia Pascal. E ora noi dobbiamo domandarci come entra la letteratura del Corano in relazione con il testo del Vangelo dell'infanzia armeno. Diciamo subito che, come sapete, Gesù è uno dei protagonisti della letteratura del Corano, e la figura, l'icona del Gesù del Corano è tipicamente nestoriana, perché Muhammad è entrato in contatto con l'immagine di Gesù prima di tutto attraverso il testo del Vangelo dell'infanzia armeno. Ed è per questo motivo che Gesù ha un posto di grande rilevanza nella letteratura del Corano. Ora, il testo del Vangelo dell'infanzia armeno è ricco di particolari inediti che arricchiscono la letteratura dei Vangeli nel suo complesso e forniscono degli input alla letteratura del Corano. Cioè, il testo di questo Vangelo racconta che Giuseppe e Maria vivono, sono residenti a Gerusalemme e non a Nazareth. Racconta che Gesù è nato il 6 gennaio, data poi assunta dalle chiese ortodosse orientali per celebrare il Natale. Racconta il lungo colloquio sotto forma di dialogo platonico tra Maria, assai titubante e sospettosa, e l'angelo dell'Annunciazione. Tra l'altro, ieri era il 25 marzo, quindi c'era l'Annunciazione. Siamo in linea, vedete, con i nostri discorsi. Cioè, racconta il modo e il giorno e l'ora in cui Maria è rimasta incinta. Cioè, racconta la visita di Eva alla grotta dopo la nascita di Gesù e il suo compiacimento per essere stata riscattata dalla colpa del peccato originale. Quindi vedete che questo testo apre, no, delle viragli notevolissime. Per merito di Maria, Eva, per testo è tutto nell'ordine di Maria, perché è la riscattata dal peccato originale, quindi l'umanità. Ma il racconto tra i più significativi in funzione del tema che stiamo trattando riguarda i magi. Guardate sul punto 8 del repertorio, nel testo del Vangelo dell'infanzia armeno, di cui si consiglia la lettura naturalmente, i magi sono tre fratelli che rappresentano i tre colori dell'umanità, il bianco, il nero e il giallo, ed è l'unico testo evangelico in cui il numero dei magi è ridotto a tre, e sono indicati come il re della Persia, il re dell'India e il re dell'Arabia. E guardate, è questo racconto che ha generato la tradizione dei re magi nel presepio. È di qui che ci arrivano. E nelle raffigurazioni della storia dell'arte, cioè nel testo canonico del Vangelo secondo Matteo si parla dei magi, ma senza fissarne il numero. Quindi il testo del Vangelo dell'infanzia armeno racconta, e questo è un dato molto interessante, che i tre re magi, insieme a molti altri doni, regalano a Gesù, attenzione, un preziosissimo libro che contiene un messaggio sotto forma di lettera scritto da Dio Padre mentre coltiva l'idea di generare un figlio, Gesù, e questo libro, questo messaggio, era stato consegnato ad Adamo all'inizio della creazione ed è arrivato in eredità alla famiglia dei magi. Questo libro viene ora affidato al figlio adottivo. Quindi vedete, attenzione, questo dato è fondamentale per la formazione culturale mistica di Muhammad, ci dicono le studiose e gli studiosi di filologia, il quale comincia a riflettere sul fatto che ci sia un libro scritto direttamente da Dio. È qui che arriva l'input, da questo testo, che contiene proprio l'autentico messaggio divino. Ma il dato più curioso, intimo e delicato, che contiene il testo del Vangelo dell'infanzia armeno, riguarda il modo in cui è stata fecondata Maria. Si entra così nell'intimità? Sì. In questo testo afferma che Maria è stata fecondata secondo la dottrina sostenuta nel IV secolo, e questo riferimento serve anche per datare il testo del Vangelo dell'infanzia armeno, dal monaco Efrem. La teoria di Efrem, chi è questo personaggio? Guardate, se guardate sul calendario scoprite che il 9 giugno si celebra Sant'Efrem. Efrem è uno scrittore siriano che vive a Edessa. Oggi, guardate, l'antica Edessa si chiama Urfa, Shanli Urfa, ed è una moderna città che si trova nella regione della Turchia orientale, vicino al confine siriano, oggi piena di profughi, ahimè, per questa situazione drammatica. Questa città è molto antica e ha una storia particolarmente significativa, capitale di uno stato urrita, poi di un principato ittita, vedete, città antichissime sono queste, poi provincia macedone col nome di Edessa, poi città romana e centro di diffusione del cristianesimo in Siria e in Persia, poi città bizantina, poi araba, poi nel 1098 viene occupata dai crociati, poi rioccupata dai musulmani e infine nel 1637 entra a far parte dell'impero ottomano. Guardate, a nord della città di Urfa c'è la cittadella costruita dai crociati, ai piedi della quale sgorga una sorgente, la sorgente di Roaz, che alimenta un vasto bacino, Birket Ibrahim, legato alla figura di Ibrahim, di Abramo. Guardate, per sapere che rapporto c'è, secondo la leggenda musulmana, tra Abramo e il bacino alimentato dalla sorgente di Roaz, che sgorga ai piedi della cittadella di Urfa, e anche per conoscere che cosa c'è di sacro in questo bacino, c'è qualcosa di sacro, fate una ricerca utilizzando la guida della Turchia, se cercate Urfa lì trovate tutta questa storia che è molto interessante, e collegandovi alla rete la stessa cosa, l'antica Edessa è ancora una volta una città che ci appartiene culturalmente. Vedete, noi c'è un continente della cultura e dell'alfabetizzazione che si affratella, no? Che va al di là di quelli che sono i continenti geografici. Dovremmo abituarci a pensare, no? in quest'ottica. E il monaco Efrem di Edessa è autore di una vastissima produzione di opere mistiche, esegetiche, polemiche. Guardate, il suo testo più celebre è intitolato appunto Annunciazione a Maria e tratta il tema della fecondazione della Vergine, perché bisogna farsene una ragione, anche lui. Efrem sostiene che deve essere messo in evidenza dalla dottrina il fatto che Maria è stata fecondata per via auricolare, quello è il e scrive la parola di Dio pronunciata dall'angelo ed penetra nell'orecchio di Maria, scende nel ventre e la feconda garantendone la verginità. Ragiona in modo logico Efrem, naturalmente, se no. Ora, questi due elementi, la via, e quindi bisogna dirlo, bisogna metterlo nella dottrina, questo dice Efrem, se no rimaniamo nel mito, no, brancoliamo nel buio. Questi due elementi, quindi la via auricolare e la verginità, incidono sulla formazione culturale e mistica di Muhammad, e trovano riscontro nella letteratura del Corano, perché l'idea che la parola divina passa per l'orecchio, scende e si deposita in modo fecondo nella persona umana, è contestuale alla tradizione dell'Islam. Anche il libro del Corano è sceso in Muhammad per via auricolare, per quello che Maria, secondo la dottrina di Efrem, ha un posto così rilevante poi nella letteratura del Corano. E la figura di Maria nel testo del Corano viene esaltata per la sua verginità molto di più di quanto faccia la letteratura dei Vangeli, perché la letteratura dei Vangeli canonici, nel Vangelo di Marco, si dice qui ci sono i fratelli di Gesù, e si enumerano i nomi dei fratelli di Gesù, quindi Maria è stata regolarmente sposata, deflorata, ha avuto dei figli, e se no in un contesto ebraico non avrebbe nessuna dignità una donna che non ha fatto questa esperienza. È la cultura greca che mette il concetto della verginità, le dee greche sono vergini, e quindi ora e abbiamo studiato questo fatto. La letteratura del Corano riprende questo elemento. E adesso, dopo questa lunga riflessione, possiamo leggere in proposito un brano, 8 versetti, della terza lassura della famiglia di Imran. Cioè, è da lì che abbiamo preso il fatto, no? Ma vedete, bisogna arrivarci con circospezione su questi argomenti, dove l'esaltazione delle figure di Maria e di Gesù ci fanno capire che non lo scontro, ma il dialogo tra ebraismo, cristianesimo ed Islam è inevitabile. È inevitabile il dialogo tra l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam, non lo scontro. No. Leggiamo dalla sura della famiglia di Imran. Nel nome di Dio clemente e misericordioso, quando gli angeli dissero: o Maria, il Dio ti ha prescelto, ti ha resa pura e ti ha preferito a tutte le donne del mondo, o Maria, obbedisci al tuo Signore, inchinati insieme a quelli che si inchinano, o Maria, il Dio ti annuncia il suo verbo, il cui nome sarà il Messia, Gesù, figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro, uno di quelli che sta vicino a Dio, parlerà agli umani nella culla e da adulto, e sarà uno dei buoni, disse Maria. Signore, io avrò un figlio e nessun uomo mi ha toccato, rispose l'angelo. In questo modo Dio crea quel che vuole. Decisa una cosa, dice sì, ed essa è. Dio insegnerà a Gesù il libro e la sapienza, la Torah e il Vangelo. Egli sarà suo inviato ai figli di Israele. Sono venuto a voi, dirà, con un segno da parte del vostro Signore. Guarirò il cieco e il lebbroso, risusciterò i morti, col permesso di Dio vi dirò che cosa dovete mangiare e che cosa accumulare nelle vostre case. Tutto questo sarà un segno per voi se siete credenti. E vedete la figura di Gesù, e per quello che non si accetta da parte dell'Islam che Gesù sia stato crocifisso, sia stato ucciso, Gesù è andato direttamente vicino a Dio. Ora, adesso leggiamo il versetto 9 del capitolo 5 del Vangelo dell'infanzia almeno, dove ci viene comunicato il modo e il momento preciso, il giorno e l'ora in cui ha avuto inizio la gravidanza di Maria, perché questo Vangelo dell'infanzia almeno è molto preciso. Se è così, dice Maria all'angelo, come tu dici, avvenga di me secondo la tua parola. Nel medesimo istante che la Santa Vergine diceva queste parole e si umiliava, la parola di Dio penetrò in lei attraverso l'orecchio e la natura intima del suo corpo venne santificata in tutti i suoi organi e i suoi sensi e purificata come l'oro dentro il crogiuolo. Ella divenne un tempio sacro, immacolato, dimora della divinità. In quel momento cominciò la gravidanza della Santa Vergine. Quando l'angelo aveva portato la buona notizia a Maria, era il 15 di Nisan, il 6 aprile, un mercoledì alla terza ora. Ora, vedete che precisione che c'è in questo testo, che è bellissimo, perché è un romanzo proto-medievale ed è un testo che è chiaro che poi la censura tenta di distruggerlo, ma non ci sono riusciti, e perché metteva in evidenza poi cose che diventavano molto problematiche, però hanno oggi tutta una logica letteraria molto precisa e molto interessante. E ora riprendiamo il passo facendo il punto sul tema della cronologia storica di Muhammad. Guardate, l'anno 619 per Muhammad, un anno veramente drammatico, perché in quell'anno muoiono i suoi due protettori, quelli che lo stavano proteggendo in questo momento alla Mecca, perché erano persone autorevoli, quindi Muhammad non poteva essere toccato, suo zio e sua moglie. Guardate sul punto 9 del repertorio. La morte dello zio Abu Talib e quella della moglie Khadija nell'anno 619 costituisce una vera disgrazia per Muhammad. E la pressione dei suoi nemici aumenta, quindi Muhammad matura l'idea di allontanarsi dalla Mecca e decide di ritirarsi nella città oasi di Al-Taif, a circa 70 km a sud-ovest della Mecca, dove cerca protezione e comprensione presso la tribù dei Taqif. Guardate, ma ad Al-Taif Muhammad tenta di predicare il suo messaggio, ma anche i Taqif lo respingono ed è costretto a tornare indietro alla Mecca. Che cosa ci raccontano la tradizione islamica e la letteratura del Corano a proposito di questi avvenimenti? Naturalmente abbiamo il resoconto della Sira, no? Che ci mette al corrente di quello che accade a Muhammad quando ritorna sui suoi passi alla Mecca dopo la breve e drammatica permanenza ad Al-Taif. Il testo della Sira racconta che, nonostante la perdita di persone terrene a lui fedeli, lo zio e la moglie, nonostante il fallimento della sua predicazione e la fuga da Al-Taif, nonostante la disperazione per la solitudine, qualcosa di bene succede, perché Muhammad ha il coraggio di affidarsi, di abbandonarsi, Islam, alla volontà di Dio e di usare un'arma che è l'unica che Muhammad considera legittimata da Dio. Guardate, le armi della guerra guerreggiata, un argomento di cui parleremo, sono considerate dalla letteratura del Corano un miserabile espediente terreno, tra virgolette, per difendere la propria incolumità, e bisogna anche usarla in questo caso. E questo è un argomento non secondario, perché Muhammad ha dovuto combattere delle guerre guerreggiate, studieremo le campagne militari che ha dovuto sostenere, ma il combattere per aprire la via di Dio, come recita la letteratura del Corano, ha una chiara motivazione storica, legata solo e comunque alla sopravvivenza, perché l'annientamento dei credenti, dei muslim, porta all'affossamento del messaggio di salvezza di Dio e quindi bisogna anche combattere, ma solo quando è a rischio la propria sopravvivenza e solo per poter continuare ad aprire la via di Dio. Ma non è assolutamente prescritto, anzi è vietato combattere per imporre la via di Dio, perché solo Dio è capace di imporsi e, se vuole, lo fa per conto suo. No, quindi Dio quindi conosce unicamente e concede, riconosce, concede la possibilità di difesa per salvare la pelle e continuare ad aprire la via di Dio con le armi legittimate da Dio. E guardate, le armi legittimate da Dio sono la preghiera, il digiuno, l'elemosina e il pellegrinaggio. Queste sono le armi legittimate. Poi ci sono anche le armi della guerra guerreggiata. Vabbè, è un misero espediente, se ne dovrebbe fare a meno, se non se ne può fare a meno perché bisogna difendersi, bisogna usarle, ma le armi legittimate sono queste. È solo con queste armi, preghiera, digiuno, elemosina, pellegrinaggio, che il credente dichiara la propria fede. Queste armi le utilizziamo anche noi nel nostro contesto, nel contesto della nostra cultura giudaico-cristiana. Quali di queste quattro parole, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, il pellegrinaggio, mettereste per prima? Scrivete due righe in proposito. Culture sono assolutamente, si sovrappongono perfettamente. L'unica arma legittimata da Dio è la preghiera, la preghiera è fatia, aprente, cioè apre la via di Dio agli esseri umani e anche agli esseri soprannaturali. Ma leggiamo che cosa ci racconta la Sira in queste poche righe sul viaggio di ritorno di Muhammad da Al-Taif alla Mecca. Lungo la via del ritorno da Al-Taif alla Mecca, il profeta passava la notte in preghiera. La terza notte un certo numero di jin, cioè di demoni, ascoltò di nascosto la sua preghiera e si convertì. Per via della potenza della parola pronunciata dal profeta, anche i demoni non si possono sottrarre a questa recitazione e si sottomettono all'unico Dio. Ora, il testo della Sira vuole, non in senso storico ma catechetico, pastorale, mettere in evidenza che la forza della preghiera e l'autoconvinzione a praticare il bene, perché dobbiamo autoconvincerci a praticare il bene, e questi due sono due cardini del messaggio coranico. Ebbene, questo, preghiera e la pratica del bene, sottomette anche i demoni, e i demoni, anche per la cultura islamica, sono le passioni, gli egoismi, la chiusura alla solidarietà, l'ignoranza, la sottomissione all'indottrinamento. Due settimane fa su questo tema abbiamo riflettuto puntando l'attenzione sul romanzo I demoni di Dostoevskij, no? Ora, il brano della Sira che abbiamo letto poco fa collega l'episodio della conversione dei demoni, dei jinn, a due brani simili del Corano che hanno lo stesso intento pastorale, quello di esaltare la forza della preghiera, che consiste nel recitare il Corano. La preghiera è un esercizio che trasforma ciò che è male in bene. Questa è la principale arma legittimata da Dio. E bisogna pregare per riflettere sulla condizione umana, in modo da autoconvincersi a praticare il bene. Leggiamo due versetti tratti dalla 72esima, la Sura dei Jin, appunto, il cui testo ribadisce questo concetto. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, di mi è stato rivelato che un gruppo di jin ascoltò il Corano, poi dissero: davvero predicazione udimmo meravigliosa, che guida alla retta via. Vi crediamo dunque e nulla, nessun idolo, più associeremo al Signore. Ora, ma chi sono, o meglio, che cosa sono i jin? Guardate, in italiano il termine jin lo possiamo tradurre con la parola genio. E noi conosciamo attraverso la storia della letteratura un famoso genio, un favoloso personaggio che si mette al nostro servizio ed esaudisce non tutti i nostri desideri, ma almeno tre, soprattutto se noi lo troviamo in qualche lampada, il genio. Guardate sul punto 10 del repertorio, i jin sono figure fantastiche che provengono dal mondo immaginario preislamico, e in tutte le tradizioni troviamo personaggi simili: folletti, gnomi, elfi, troll, spiritelli, diavoletti, e quanti ne abbiamo incontrato nella nostra vita. Cioè, nell'immaginario preislamico i jin possono essere invisibili o assumere l'aspetto di scorpioni, di serpenti, del vento, di una persona. Nell'immaginario popolare arabo i jin vengono fatti abitare soprattutto nei bagni pubblici della città, e su questo c'è molta letteratura anche contemporanea che ne parla. Nelle nostre città sono spariti i bagni pubblici, quindi i jin si sono rifugiati da qualche altra parte. Nella nostra infanzia, quali figure fantastiche, folletti, gnomi, elfi, troll, spiritelli, o quali altri personaggi popolavano il vostro spazio reale, la vostra fantasia? Cioè, pardon, voglio dire, che nella vostra infanzia, oggi come oggi, quali personaggi immaginari il vostro spazio, la vostra fantasia? Scrivete quattro righe in proposito. È talmente radicata la tradizione che i jin trovano un posto anche nella letteratura del Corano, E quindi nella rivelazione divina, nella letteratura del Corano, come abbiamo appena letto, i jinn hanno una collocazione intermedia, stanno tra gli esseri umani e gli angeli, e possono essere cattivi e quindi dannosi, oppure essere o diventare buoni e quindi convertirsi e andare in paradiso. Ma nella letteratura del Corano i jinn hanno anche la peculiarità di poter possedere le persone, e questa caratteristica viene usata dai nemici di Muhammad, i quali si scagliano contro di lui e lo apostrofano sempre con questa affermazione: è posseduto dai jinn, cioè indemoniato quello lì, no? E a questo proposito leggiamo un brano esemplare tratto dalla 34esima, la Sura dei Sabah. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, ora quelli cui fu data la scienza vedono che quel che a te fu rivelato dal Signore è la verità e guida alla via del possente, del degno di lode. E dicono quelli che rifiutano la fede: dovremo noi guidarvi ad un uomo il quale vi predirà che quando le vostre membra saranno fatte a brandelli e disperse rinascerete a creazione novella? Ha inventato menzogne contro Dio o è invaso dai jinn? No, che anzi, chi rifiuta fede nell'oltre sarà nel tormento e in erranza lontana. Ecco, quindi vedete, la dottrina è quella che troveremo poi nella commedia di Dante, Dante tra l'altro verrà, l'abbiamo convocato, detto che viene naturalmente, e prossimamente. A questo punto facciamo una riflessione per interpretare il fatto che la letteratura del Corano utilizza in modo spregiudicato le figure dei jinn, poiché i suoi nemici accusano Muhammad, no, attenzione, di essere posseduto dai jinn, di essere indemoniato, e utilizzano ampiamente questa formula per screditarlo. Ecco che nel bel mezzo della persecuzione della comunità musulmana delle origini da parte dei notaboli della Mecca, la letteratura del Corano propone la conversione dei jinn al monoteismo. Dice: sì, è vero, sono in base ai jinn, ma i jinn si sono convertiti prima di voi, e quindi c'è questa operazione. Di conseguenza i jinn vengono riconosciuti dal testo del Corano come creature di Dio, profondamente radicate in una tradizione popolare che Muhammad non vuole ignorare, ma anzi vuole inglobare nella sua recitazione. Abbiamo detto poco fa che tutti e tutti noi conosciamo, attraverso la storia della letteratura, un famoso genio, no? Un favoloso personaggio che si mette al nostro servizio ed esaudisce i nostri desideri almeno tre anni. Questo benefico genio, che in età contemporanea è diventato un protagonista della letteratura per l'infanzia e del cinema d'animazione, abita in una celebre raccolta di novelle che narrano storie d'amore, d'avventura, fiabe di magia, favole, aneddoti di origine araba, indiana e persiana. Questa raccolta di novelle, sulla quale abbiamo già puntato l'attenzione 6 itinerari fa, a metà febbraio, per incontrare Sinbad il marinaio sulla scia di Moby Dick, ricordate, si intitola 1001 notte, qui ce n'è una delle tantissime edizioni, e pregevole, questi bellissimi racconti sono racchiusi in una cornice che li contiene. Il primo codice che porta questo titolo, 1001 notte, risale al X secolo, quindi all'età alto medievale, ma in Europa questa raccolta si diffonde grazie, in modo diffusissimo, grazie alla compilazione e alla traduzione effettuata da Antoine Galland dal 1704 al 1717, questo intellettuale che è appassionato della cultura araba magrebina. E da allora questa raccolta ha esercitato una costante influenza sull'immaginario artistico occidentale, perché possiede una forte carica affabulatoria che tiene sempre desta l'attenzione e l'interesse della lettrice e del lettore. Ma guardate, il significato di quest'opera, Le mille e una notte, sta nella sua cornice, perché nella cornice c'è Shahrazad, Sherazad, la quale che è la vera protagonista di Mille e una notte, come sapete, la giovane sposa di un crudele sultano, il quale, tradito dalla regina, dopo averla uccisa, quindi siamo alle origini del femminicidio proprio strutturato, legalizzato, decide per vendetta contro le donne di riposarsi ogni giorno e di sacrificare il mattino seguente la novella moglie per non rischiare di essere tradito ancora. Ma Shahrazad sarà capace di incastrare, una notte dopo l'altra, il sanguinario vendicatore per mezzo dei suoi racconti e quindi di neutralizzarlo. Ora, questa cornice sotto forma di metafora ci fa riflettere su un'idea fondamentale: il raccontare salva la vita. Cioè, il raccontare ci tiene in vita, perché la vita è un racconto che trasfigura sempre ciò che abbiamo realmente vissuto. E guardate sul punto 11 del repertorio, qui si mette in evidenza anche che c'è una vita pubblica, c'è una vita privata, c'è una vita segreta. E se giochiamo con le parole chiave, facendo un po' di filologia, anche senza sapere la lingua araba, scopriamo che in arabo il verbo raccontare si traduce con il termine haka. E se puntiamo l'attenzione sulla parola vita, scopriamo che in arabo corrisponde al termine hayat. E non è non casuale il fatto che queste due parole in arabo hanno una radice comune che le unisce e dà loro la possibilità di produrre un concetto significativo, che la vita è un racconto e il raccontare tiene in vita, l'esercizio della narrazione salva la vita. Ecco il motivo principale per leggere o per rileggere le novelle della raccolta Mille e una notte, Al-Falaila o Alaila in arabo, E della raccolta Mille e una notte abbiamo in mente di sicuro la novella che si intitola Storia di Aladino e della lampada meravigliosa, no? In questa fiaba di magia incontriamo il famoso genio della lampada, che è un genio. Ora, per attenzione, è un genio a pieno titolo, perché anche le novelle della, attenzione, anche le novelle delle Mille e una notte hanno Al-Falaila o Alaila in arabo, quindi un intento di tipo pedagogico e pastorale anche. Ora, per concludere questo itinerario, leggiamo un frammento del testo di questa novella che ci permette di fare alcune importanti considerazioni esegetiche. Attenzione, Muhammad prega e i jinn si convertono al bene, abbiamo letto. Aladino prega e un genio del bene lo salva e lo tira fuori dai guai. Guardate, voi capite che per gustare la lettura di Mille e una notte, per cogliere le sfumature del testo e per provare il piacere del testo, è necessario essere consapevoli delle forme e dei contenuti della letteratura del Corano. Cioè, bisogna fare attenzione al fatto che Aladino risulta un personaggio letterario molto popolare proprio perché la sua storia ha delle caratteristiche simili, delle caratteristiche in comune con la storia della fiera, della vita del profeta. Cioè, Aladino scopre un tesoro fantastico, è anche Muhammad, è un perseguitato, anche Muhammad, lo zio lo tradisce, il peggior nemico di Muhammad è uno zio, precipita di un baratro, vedremo che cosa succede a Muhammad, i jinn lo aiutano, risorge alla luce. Questa letteratura, la letteratura delle Mille e una notte, va letta tenendo conto degli hadith, tenendo conto degli hadith, se noi non ne capiamo le sfumature, se no diventa solo cartone animato oppure film senza, e invece c'è un investimento di intelligenza da fare in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Questo racconto è propedeutico, quindi, è educativo, c'è un forte intento pedagogico, e se si ha fiducia in Dio e si prega con cuore sincero, tutto finisce bene. L'idea che c'è è qui, anche. E ora, per concludere, leggiamo questo brano della novella Storia di Aladino e della Lampada Meravigliosa, tratta dalle Mille e una Notte, riportata da Galante. Quando si dice sepolto vivo, Aladino chiamò mille volte lo zio, gridando che era pronto a dargli la lampada, ma le sue grida erano inutili e non c'era più modo di essere inteso. Perciò rimase nelle tenebre e nell'oscurità. Infine, dopo aver dato un po' di tregua alle sue lacrime, scese fino in fondo alla scala del sotterraneo per andare a cercare la luce del giardino che aveva già attraversato. Ma il muro, che si era aperto per incantesimo, si era chiuso e ricongiunto per un altro incantesimo. Va un poco innanzi, a tentoni, a destra e a sinistra, per parecchie volte, e non trova più la porta. Raddoppia le sue grida e i suoi pianti e si siede sopra un gradino del sotterraneo, disperando di mai rivedere la luce, anzi con la triste certezza di passare dalle tenebre in cui era in quelle di una prossima morte. Aladino restò 2 giorni in questo stato, senza mangiare né bere. Il terzo giorno, vedete, c'è sempre un terzo giorno per risorgere. Infine, considerando la morte inevitabile, congiunse le mani levandole al cielo e, con una completa rassegnazione alla volontà di Dio, Islam, esclamò: «Non c'è forza e potenza se non in Dio, l'alto, il grande». Nell'atto di congiungere le mani, fregò senza badarci l'anello che il mago africano gli aveva messo al dito e di cui non conosceva ancora la virtù. Subito un genio, dalla figura enorme, dallo sguardo spaventoso, si levò dinanzi a lui come se venisse da sottoterra, fino a raggiungere la volta con la testa, e disse ad Aladino queste parole: «Che vuoi? Sono pronto a obbedirti come tuo schiavo e schiavo di tutti coloro che hanno l'anello al dito, io e gli altri schiavi dell'anello». In tutt'altro momento, in tutt'altra occasione, Aladino, che non era abituato a simili visioni, sarebbe stato preso dal terrore e avrebbe potuto perdere la parola alla vista di una figura così straordinaria, ma, preoccupato unicamente del pericolo presente in cui si trovava, rispose senza esitare: «Chiunque tu sia, fammi uscire da questo luogo, se ne hai il potere». Appena ebbe pronunciato queste parole, la terra si spalancò ed egli si trovò fuori dal sotterraneo, proprio nel posto in cui il mago l'aveva condotto. Non bisogna stupirsi se Aladino, che era rimasto tanto a lungo nelle tenebre più fitte, in un primo momento stentasse a sopportare la piena luce. A poco i suoi occhi si abituarono e, guardandosi intorno, fu molto stupito di non vedere nessuna apertura nella terra. Beh, leggete tutta questa novella, se non ve la ricordate più bene, ma un'altra leggenda popolare di carattere mistico e di grande fascino narrativo riguarda l'ultima fase dell'attività di Muhammad alla Mecca, prima di che lui emigri in un'altra città, sia costretto ad emigrare in un'altra città. Questo racconto contiene il tema della cosiddetta ascensione del profeta, perché c'è un'ascensione anche qui, che consiste in un viaggio notturno, e voi capite quali implicazioni culturali porta con sé questo tema, il viaggio notturno, come si svolge e che significato ha questo straordinario viaggio notturno di Muhammad. E sapete a bordo di che cosa Muhammad compie questo favoloso viaggio? Muhammad vola su un burak. Ma se non avete mai volato su un burak, volete forse perdere questa occasione? Sapete che tipo di velivolo è un burak? Ebbene, per rispondere a questa e a molte altre domande bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, come l'esercizio del raccontare. L'esercizio del raccontare mantiene in vita, in attività intellettuale. Quindi è importante non perdere mai la volontà di imparare, e per promuovere l'apprendimento permanente la scuola è qui, il viaggio continua. Buonanotte. Ciao. A Corrente numerose, postate.